La legge 57 dell'83 fissa una serie di principi molto importanti per quanto riguarda il giudizio della Corte. Dice l'articolo 27, per esempio: la Corte Costituzionale, quando accoglie un'istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge, dichiara nei limiti dell'impugnazione quali sono le disposizioni legislative illegittime. Questo principio si chiama anche principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato. Ed è un principio di evidente portata. È, diciamo, il risvolto del carattere incidentale del giudizio e quindi è l'altro lato del giudizio di rilevanza. Il giudice che solleva la questione incontra una norma che deve applicare e che contrasta con la Costituzione. Può impugnare soltanto quella norma. Il tema decidendum che lui fissa, la questione di legittimità, deve riguardare soltanto quella norma. E quando dico norma, non dico disposizione. Deve indicare la disposizione impugnata, ma nella parte in cui significa qualcosa. Nell'esempio che vi portavo prima, sui transessuali, lui impugnava una disposizione di una legge nella parte in cui non autorizzava una cosa, cioè nella parte in cui lui leggeva in quella legge, in quella disposizione, una norma che vietava il cambiamento anagrafico del sesso. Uno nasce maschio e muore maschio, ma questo non era scritto nella disposizione, era l'interpretazione normale di quella disposizione, una norma che si era radicata nell'interpretazione giuridica e che esprimeva questo divieto. E lui evidentemente doveva essere in un processo in cui quella norma era la norma rilevante, era la norma da applicare nel giudizio. Quindi è il momento dell'applicazione che fa nascere la rilevanza della questione, ma anche delimita il tema decidendum. La Corte, quando si pronuncia, deve pronunciarsi nei limiti del tema decidendum. Non può andare oltre. Non può prendere l'occasione per. Questa è una cosa che difficilmente entra nella testa dei commentatori delle sentenze. Quando si leggono i commenti delle sentenze, continuamente si trova scritto: la Corte ha perso l'occasione per. La Corte non deve prendere l'occasione per, la Corte deve giudicare nell'ambito del tema decidendum. È vincolata al tema decidendum, non può andare fuori. C'è da dire un'altra cosa, che la Corte è la Corte Costituzionale, le sentenze della Corte Costituzionale non sono impugnabili e non c'è nessun giudice sopra la Corte Costituzionale, per cui se la Corte Costituzionale va fuori il tema decidendum, nessuno può dirgli: ah, la tua sentenza è invalida. La si può criticare, vuol dire che qualche commentatore ha detto, scriverà: la Corte ha preso l'occasione per, ma non doveva farlo, però oltre a questo non succede nulla. Ma il principio è che la Corte deve rispondere nei termini del richiesto, nei termini della questione formulata nell'ordinanza di rimissione. C'è però una possibile espansione che è sempre stabilita dall'articolo 27, articolo 27 della legge 57. Ve lo leggo. Essa, la Corte, dichiara altresì quali sono le altre disposizioni legislative la cui legittimità deriva come conseguenza della decisione adottata. Cioè la Corte può estendere il dispositivo a disposizioni non impugnate, ma che sono collegate da un nesso alla disposizione su cui ha giudicato. Per esempio, possono essere norme che servono per far funzionare quel determinato istituto, per cui la Corte, una volta che dichiara illegittimo quell'istituto, può estendere la dichiarazione a una serie di disposizioni che sono serventi, sono strumentali, oppure a norme analoghe in altre parti dell'ordinamento, altri richiami a quell'istituto che stanno in altre leggi. Leggi che ovviamente il giudice quo non ha impugnato perché non erano rilevanti nel giudizio, ma che la Corte però dice, guarda, è la stessa norma, per cui se la dichiaro illegittima in questa legge, la stessa norma la posso dichiarare illegittima in tutte le leggi in cui compare. Si chiama l'illegittimità conseguenziale ed è una estensione in sostanza, in base all'articolo 27, è un'estensione del dispositivo di accoglimento. Vabbè, questo è inutile che lo scrivo. Per il resto la Corte è vincolata al tema decidendum. Un'altra cosa, anche se non è molto frequente, è che la Corte sollevi una questione di fronte a se stessa. È capitato soprattutto quando la Corte si trova in sede di conflitto d'attribuzione, lo vedrete mercoledì, e solleva una questione che riguarda una legge che sta applicando in quel giudizio. La Corte può nel corso di un giudizio trovarsi ad applicare una norma che ritiene incostituzionale, che ha il sospetto fondato che sia incostituzionale, per cui sospende il giudizio, solleva la questione di fronte a se stessa, fa un giro di tavolo, dichiara la legge illegittima e riassume il suo giudizio non più applicando quella legge. Capitato qualche volta ed è una cosa possibile. Si chiama la Corte giudicia quo, hanno scritto romanzi su questo. Ma non è una cosa particolarmente frequente. Vi faccio uno specchietto delle decisioni perché questo allora, finora vi ho parlato di sentenze come tipologia di decisione della Corte, che sono sentenze di merito, nel senso che risolvono nel merito la questione di legittimità, e sono o sentenze di accoglimento che dichiarano la legittimità costituzionale o sentenze di rigetto, mentre questa non è una tipologia di sentenza ma è una tipologia di dispositivo. Le sentenze di accoglimento che hanno anche l'illegittimità conseguenziale dichiarata ex articolo 27. Ma queste non sono le uniche pronunce della Corte. Dice l'articolo 18 della legge 57. La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanze. Quindi la legge prevede che la Corte, come tutti i giudici, d'altra parte, abbia due strumenti con cui pronuncia. Uno è la sentenza con cui chiude il giudizio, è definitiva, definisce il giudizio, mentre l'ordinanza è uno strumento interlocutorio. Così come capita per il giudice quo, anche il giudice quo sospende il suo giudizio con ordinanza, investe la Corte, ricevuta la risposta della Corte, riassume il giudizio e lo chiude con sentenze. Anche la Corte può avere delle ordinanze che scandiscono fasi del suo procedimento. Per esempio, con ordinanza può disporre atti istruttori, può sospendere il giudizio in attesa di avere documentazione, chiede con ordinanza documentazione sul caso, oppure con ordinanza può risolvere questioni che riguardano la richiesta di costituzione in giudizio da parte di soggetti che non fanno parte del processo principale, e così via. Le sentenze, oltre che di merito, sono anche sentenze di inammissibilità. Cioè sono sentenze con cui la Corte non si pronuncia nel merito della questione, ma si pronuncia sulla inammissibilità della questione. Per esempio, ritiene che chi ha sollevato la questione non sia giudice ai sensi del processo costituzionale, nel senso che magari è il tribunale in fase di autorizzazione alla stampa o di questioni che riguardano la registrazione delle società per azioni. Sono attività amministrative, la Corte può dire: io con sentenza ti dichiaro soggetto che non appartiene al concetto di giudice, oppure è un giudice ma non stai svolgendo attività giurisdizionali, non sei un organo giudicante. E questo lo fa con sentenza. Altra ipotesi, viene impugnato un vecchio regio decreto. La Corte può dichiarare inammissibile la questione ritenendo che quel regio decreto non sia in realtà un atto con forza di legge, ma un atto amministrativo, un regolamento amministrativo. E siccome non c'è giurisdizione sugli atti amministrativi, ma solo sulle le fonti primarie, sulle leggi e atti con forza di legge, dichiara inammissibile la questione per carenza dei requisiti dell'oggetto. Le pronunce di inammissibilità possono essere tante, ve n'è una tipica legata all'articolo 28 della legge 87, articolo su cui si è tanto discusso, che dice così: il controllo di legittimità della Corte Costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento. Questo è chiaro che la Corte non può dire questa legge la dichiaro illegittima perché è brutta, perché politicamente non mi convince, è ovvio. Molto più complicato è che cosa sia questo uso del potere discrezionale del Parlamento. Innanzitutto perché usare il termine discrezionale per il Parlamento è un po' buffo. Il potere discrezionale, lo studierete nel diritto amministrativo, è un potere che è vincolato nel fine, si dice, ma è libero nei mezzi. Classico potere discrezionale è quello che è lasciato agli Stati membri da una direttiva comunitaria. La direttiva comunitaria indica gli obiettivi, ma lascia gli Stati liberi di scegliere i mezzi. Questa libertà di scelta dei mezzi è la discrezionalità. E la discrezionalità è una categoria tipica del diritto amministrativo. La legge fissa gli obiettivi all'amministrazione comunale, devi illuminare le strade, quale lampadine e come fare i lampioni è una scelta discrezionale dell'amministrazione, la quale non può non mettere le luci nelle strade, è obbligata a quell'obiettivo, è vincolata a quel fine, ma ha discrezionalità di mezzi. Ora il Parlamento non ha obiettivi fissati da alcunché, la Costituzione non fissa obiettivi, quanto piuttosto fissa dei limiti, e sarebbe anche abbastanza difficile ricostruire l'attività del legislatore in termini di discrezionalità legata ai fini stabiliti dalla Costituzione. Questa è una visione molto vecchia, ormai fortunatamente superata, della Costituzione. Quello che vuole dire in sostanza l'articolo 28 è che la Corte non può sindacare sulle scelte politiche del legislatore, non può entrare sulle valutazioni che il legislatore ha fatto delle cose, delle situazioni, salvo ovviamente che queste valutazioni non incappino in qualche limite costituzionale. Però una delle dichiarazioni di inammissibilità che la Corte talvolta fa è proprio in questi termini. Dice: mi dispiace, tu stai impugnando una legge, ma questa tua impugnazione non si presenta come una vera questione di legittimità costituzionale, ma una contestazione delle valutazioni che devono essere lasciate al legislatore e di cui io non mi posso occupare. È un classico caso di inammissibilità. Quello però che è interessante è che la Corte spesso si libera della questione con ordinanze di inammissibilità. Ossia, l'ordinanza non è soltanto uno strumento interlocutorio di atti che stanno dentro nel processo, ma è uno strumento con cui la Corte si libera della questione. E si libera della questione per gli stessi motivi in sostanza che sarebbero contenuti in una sentenza di inammissibilità, solo che questi motivi sono fatti valere all'inizio della causa, senza l'udienza pubblica, direttamente in Camera di Consiglio. Nella prima riunione della Camera di Consiglio il giudice relatore gli dice: cari colleghi, questa questione secondo me ha delle manifesti vizi e quindi la dichiariamo di solito manifestamente infondata. Manifestamente è l'aggettivo per cui può essere infondata, inammissibile, irrilevante, eccetera. Per esempio, il giudice si è sbagliato perché questo atto non è una legge. E te lo dico già in Camera del Consiglio perché è una cosa del tutto evidente. Questo serve alla Corte per risparmiare tempo, si risparmia fasi procedurali, si risparmia l'udienza pubblica e decide di liberarsi della questione direttamente in Camera del Consiglio con ordinanza. È una cosa abbastanza discussa, secondo me anche un po' stupidamente discusso, devo dire la verità, perché in questo caso la Corte chiude il giudizio, almeno in certi casi chiude il giudizio. Adesso vediamo alcune ipotesi tipiche. La più discussa di tutte è questa. La Corte prende una ordinanza di rimissione, ne prende una, due, tre su una certa questione. È una questione nuova. La Corte discute e arriva a sentenza, una sentenza di rigetto. Qualche mese dopo qualche giudice risolveva la stessa questione, la Corte la prende in considerazione e in Camera di Consiglio la respinge con ordinanza, dice è un'ordinanza di manifesta infondatezza. L'ordinanza, è come dice la legge, è succintamente motivata, per cui non c'è una parte in diritto, una parte in fatto, eccetera. L'ordinanza è una paginetta in cui si dice visto, 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 considerato che, che la questione è già stata risolta con sentenza tali e tali, che l'ordinanza in questione non presenta profili nuovi, per cui la questione è la stessa, di conseguenza io la dichiaro manifestamente infondata e gliela rigetto con ordinanza. Questo è un uso molto interessante che la Corte fa dei suoi precedenti. Dovete ricordarvi che la Corte è giudice unico, cioè giurisdizione esclusiva. Le sue sentenze non sono impugnabili. Come tale appartiene a quei giudici, a quegli organismi giurisdizionali che sono liberi nelle loro scelte di comportamento, di procedimento, di tecnica. La Corte non ha ancora introdotto meccanismi di filtro, che ci sono per esempio la Corte Suprema. La Corte Suprema, come buona parte dei giudici diciamo di tipo costituzionale, ha delle strategie di scelta dei casi. La Corte Suprema si sceglie i casi, può decidere che certi casi non si discutono, non interessa. La Corte Costituzionale non si è mai attribuita il potere di scegliere i casi. Tutte le ordinanze che vengono, i ricorsi che vengono presentati dalla Corte vengono tutti decisi. Per cui non c'è un filtro sui casi dicendo queste robe non mi interessano. Però c'è un filtro sull'esame e l'uso di queste ordinanze e la conseguenza. La Corte di fatto con le ordinanze decide di non affrontare nuovamente questioni che ha già trattato in precedenza e che ritiene che non ci sia materia per affrontarle. Qualche volta queste cose fanno molto discutere, perché non sono affatto questioni già decise. Vi porto un caso che è un caso, secondo me, paradigmatico. Una donna decide di abortire, il marito, non so se è il marito o il compagno, non ha nessuna rilevanza, il presunto padre, invece è contrario. La donna va a abortire e il presunto padre si incatena fuori dalla clinica dove lei va a abortire, con cartelli, proteste, eccetera. Contemporaneamente in via giudiziaria e chiede un provvedimento al giudice perché sia sentito e perché possa esprimere il suo dissenso, il giudice solleva un'eccezione di incostituzionalità, nel frattempo il feto è stato abortito 14 volte ovviamente, e un'eccezione di incostituzionalità alla Corte e su questo punto. La legge sull'aborto consente alla donna, in determinate circostanze, pericolo di salute, eccetera, di abortire e non prevede che in questa procedura sia sentito il padre. La questione è del tutto nuova, è anche una questione capita un po' delicata. La Corte risolve con ordinanze di manifesta infondatezza, dicendo la seguente cosa: io ho preso una decisione, una sentenza sull'aborto, e questa sentenza sull'aborto fissa questo principio. Nella questione dell'aborto ci sono due interessi: l'interesse alla salute della madre e l'interesse del nascituro a nascere. Questi sono gli unici due interessi rilevanti. E poi aggiunge: non sono interessi equivalenti, perché nel caso di conflitto prevale l'interesse della madre e la salute, per cui la decisione spetta alla madre. Del padre non si parla, non è inserito tra gli interessi costituzionalmente rilevanti, anche perché gli ha detto che lui è il padre. Che gli ha detto? Lui pretende, ha pretesa, ha l'aspettativa, forse pensa di essere il padre. A certe volte ci sono tante belle sorprese in questo mondo, di conseguenza, anche per evitare questi problemi, la Corte ha blindato lo spettro degli interessi rilevanti. Lo spettro di interessi rilevanti è soltanto questi due, saggiamente, perché se fossero anche l'interesse del padre, nel caso di conflitto chi dovrebbe decidere? Il giudice. Immaginate che bello. Si debba andare dal giudice, padre contro madre, a decidere se la salute della madre prevale sul interesse alla nascita del nascituro. Si parla di un feto che ha meno di 3 mesi. Per cui un interesse ancora non giuridicamente formato. Capite che è una cosa delicatissima, tra l'altro una cosa anche dolorosissima, e dal punto di vista psicologico avere anche l'intromissione di un giudice che deve decidere se prevale l'interesse della salute della madre o l'interesse alla procreazione, tanto non procrea lui, il suo lavoro pare che l'abbia già fatto, del padre. La Corte ha blindato gli interessi, al punto da non aprire neanche il procedimento in udienza pubblica e la causa e il giudizio su questo nuovo tema decidendum, che è un tema decidendum che non aveva mai affrontato, ma in applicazione del suo precedente dichiara la questione manifestamente infondata. Vedete che è un po' stressato, il ragionamento, ma vi dà l'idea anche di come la Corte usi questi strumenti proprio per liberarsi di questioni che non decide di non voler trattare. E decide di non voler trattare non perché non gli piacciono, ma perché sono questioni che tutto sommato non presentano motivi sufficienti per rovesciare il proprio precedente. Il proprio precedente resta lì. E allora vedete che in Italia il precedente giudiziario in qualche modo ha una sua casa, una sua procedura, un suo riconoscimento, e questo è un modo con cui appunto si svolge questo riconoscimento. Secondo caso che vi voglio presentare, che di solito è una di quelle altre questioni che agli esami sono fonte di sofferenze. Il giudice solleva una questione di legittimità costituzionale. Ah, c'è un precedente. Il precedente ragionamento è questo. Può un giudice sollevare una questione di legittimità costituzionale su una legge abrogata? Chi mi risponde? Prima o poi dovrete rispondere. Può essere sollevata una questione di legittimità costituzionale, secondo voi, su una legge abrogata? Vi dice di sì, perché? Uno straccio di argomentazione, su, velocità.
Perché abrogata non significa annullata.
E cioè? Non è detto, non è detto. Cioè la riviviscenza della legge abrogata è un incubo più che una soluzione, no? È un problema interpretativo difficilissimo, difficilissimo. E tendenzialmente non è così. Non è la risposta è giusta nel senso che sì, si può, ma la motivazione non è attinente, convincente, pertinente. Un altro argomento, dica. La legge abrogata è retroattiva in che senso?
Nel senso che sebbene ci siano dei rapporti che potrebbero essere chiusi dopo questa legge, ci potrebbero essere dei rapporti ancora pendenti.
Questo è il ragionamento. Cioè la legge abrogata resta la norma in vigore per i rapporti precedenti. Capite? Cioè, non è una cosa così difficile. Il signor Mario e la signora Maria si sposano, felici, felici, felici. Si sposano con una certa legge matrimoniale. Dopo un po' di anni questa legge cambia e per esempio disciplina diversamente i rapporti patrimoniali tra i coniugi, ma a loro si continua ad applicare la vecchia legge. Per cui il giorno che finalmente decidono di separarsi, gli si applica la vecchia legge abrogata da tempo, no? È normale che sia così, perché se le leggi dispongono solo per il futuro, vuol dire che per il passato restano applicabili le vecchie leggi. Ora, se le vecchie leggi sono ancora applicabili, vuol dire che sono anche impugnabili, no? Anzi, spesso capita che la vecchia legge sia stata superata dalla nuova perché non piace più, e che magari sia anche disarmonica rispetto al resto dell'ordinamento, è rimasta una norma che proprio stride contro l'evoluzione dell'ordinamento, per cui si rafforza nel tempo i motivi di impugnazione di una legge abrogata, si rafforzano. E quindi può benissimo il giudice sollevare una questione di legge abrogata, e lo fa anche con una certa frequenza. Che cosa dovrà motivare questo giudice in particolare? Dai, visto che era così vispo, che cosa dovrà motivare? Quale parte della sua ordinanza dovrà essere particolarmente ben motivata? La rilevanza. Lui deve spiegare, in particolare, perché solleva quella questione, cioè perché quella legge, benché già abrogata, sia la legge del caso. Questo è l'unico onere che c'è, è un onere di motivazione della rilevanza della legge abrogata. Ma una volta che lui motiva la rilevanza della legge abrogata, la Corte non c'ha da mettere pezze, nel senso che il padrone del processo, il giudice è il padrone del processo principale, è lui che sa che cosa deve applicare, è lui che sta applicando il principio iura novit curia, è lui da curia che conosce il diritto da applicare. La Corte può vedere se ci sono manifesti insufficienze di motivazione o errori manifesti, ma non può dire al giudice: no, guarda, io penso che tu dovresti applicare la legge nuova, perché non è nelle sue competenze. E qui è la prima cosa. Cosa accade invece se la legge viene abrogata dopo che il giudice ha sollevato la questione? Cosiddetto ius superveniens. Il giudice impugna una legge, che è la legge del caso, ma dopo che la sua ordinanza è stata depositata nella cancelleria della Corte, questa legge viene abrogata. Che fa la Corte? La Corte ci ha pensato su un po' su che cosa fare e alla fine ha elaborato questa linea. La linea è un'ordinanza con cui si restituiscono gli atti al giudice remittente, dicendo: caro giudice, considerato che la legge che ha impugnato è stata abrogata, considerato che perciò io non so se è ancora rilevante, su questo tu devi svolgere le tue considerazioni. Come dire, sta a te, padrone del processo principale, valutare se quella questione che mette sotto accusa una specifica disposizione legislativa sia ancora rilevante, benché quella disposizione legislativa sia stata abrogata. Perché se l'effetto dell'abrogazione è retroattivo oppure no rispetto a quel processo, è competenza tua valutarlo. E la Corte così interrompe il suo giudizio, anzi chiude il suo giudizio, e restituisce gli atti al giudice, e il giudice dovrà casomai risollevare la questione motivando sulla rilevanza. Capite? Questo è un altro classico modo con cui la Corte si libera della questione con ordinanza. Il giudice solleva una questione relativa a una disposizione che la Corte ha già dichiarato illegittima, è un altro caso che può capitare, perché nel lasso di tempo tra la prima impugnazione e il giudizio della Corte può essere che altri giudici, letta l'impugnazione del primo giudice, sollevino la questione. Allora in questi casi la Corte risponde con brevissima ordinanza in cui dice: la questione è manifestamente inammissibile perché la legge impugnata è già stata dichiarata illegittima, e siccome l'illegittimità è retroattiva, è un divieto di applicazione, qui non c'è un problema di rilevanza, sicuramente il giudice deve chiudere il suo giudizio disapplicando quella legge dichiarata illegittima, non c'è questione, manca, come dire, l'oggetto dell'impugnazione, non c'è più la disposizione che è stata impugnata. Vedete, ci sono svariati casi. A me non interessa che voi ricordiate i svariati casi, imparerete poi quando farete giuristi sul serio, ma per farvi capire soprattutto come funziona un giudice di questo tipo, cioè come un giudice di questo tipo riesca in questo modo a mettere sotto controllo anche l'accesso delle questioni. Noi per fortuna non abbiamo quella specie di maledizione che è Verfassungsbeschwerde, cioè il ricorso diretto di costituzionalità che c'è in Germania o in Spagna, che in Italia sarebbe una cosa devastante. Immaginate se voi poteste ricorrere direttamente alla Corte per lamentare qualche violazione dei diritti. Ma questo in Italia sarebbero 60 milioni di questioni poste alla settimana, probabilmente, con una sana abitudine italiana di protestare per tutto e poi non cambiare mai niente. Ma anche in Germania e in Spagna questo è stato un problema. Tanto è vero che in Germania più del 95% dei ricorsi sono respinti proprio in limine, non vengono neanche esaminati, respinti con una specie di filtro micidiale. In Spagna è poco meno. Lì passa qualche questione grossa. Per esempio, c'è una famosa sentenza, il Maastricht Urteil, che è la sentenza sul trattato di Maastricht, in cui con ricorso diretto è stata impugnata la legge di ratifica del trattato per violazione di una serie di principi costituzionali, tra cui il principio di rappresentanza. Le forze politiche hanno impugnato la legge del trattato, dicendo che questo sta modificando la sovranità dello Stato tedesco, il principio di rappresentanza, la libertà di voto, perché se io vado a votare, ma la decisione le prende la Banca Europea per cosa voto, la tutela del risparmio, la tutela della moneta, la tutela dei diritti e così via. È stato uno dei pochi ricorsi importanti decisi, ricorsi diretti decisi nel merito, con una sentenza che è una sentenza, che è un piccolo capolavoro di motivazione giuridica, tra l'altro, ovviamente respinto. In Italia non c'è questo meccanismo, per fortuna, molti invece ritengono che sarebbe da introdurre, ma siccome i giudici si sono ormai abituati a rivolgersi alla Corte, di questioni sollevate da Corte ce ne sono pacche. E allora la Corte se ne libera usando questi meccanismi. Uno è il meccanismo di unificazione dei giudizi. Ogni volta che esce una nuova legge, non so, l'ultima è il Lodo Alfano, no? Allora, il Lodo Alfano riguarda soltanto Silvio Berlusconi, per cui i processi pendenti ci sono solo quelli che sono incisi. Ma le questioni che riguardano provvedimenti sulla giustizia, la riforma del codice di procedura civile di un paio d'anni fa, per esempio, hanno talmente inciso che immediatamente tutti i giudici hanno cominciato a sollevare questioni, per cui le questioni della Corte arrivano a grappolo. Allora la Corte fa un'operazione semplicissima, unifica i giudizi. Unificando i giudizi fa un'operazione spesso molto arbitraria, perché quando li unifica, poi nel fattino, che era quello che vi dicevo prima, vi spiega qual è la questione che sta trattando, e non è detto che quella questione sia riassuntiva di tutti i profili sollevati dall'ordinanza. Per cui la riunificazione dei quesiti anche finisce con essere spesso una selezione delle questioni. È capitato di sentenze anche piuttosto pesanti per le conseguenze giuridiche, sentenze in cui la Corte ha tranquillamente bypassato una serie di questioni laterali, di motivazioni, di profili problematici sollevati dai vari giudici. Ci sono strategie che la Corte ha per semplificare la sua vita e concentrarsi su questioni grosse. Poi queste questioni grosse vengono ampiamente motivate di solito e diventano anche questioni che fanno da perno, e cioè consentono di essere un precedente fissato da una sentenza motivata della Corte, che poi consente alla Corte di non cambiarlo, rigettando con ordinanza tutte le questioni che riguardano ipotesi simili, dicendo le ho già decise e non cambio il precedente, finché qualche giudice non arriva con motivazioni pesanti e nuove, e allora questo provoca un overruling, o un revirement, come preferite, cioè un rovesciamento di giurisprudenza, e la Corte ha fatto rovesciamenti di giurisprudenza cospicui, anzi uno lo vedremo proprio domani. Bene, a domani.